Ciao a tutti, sono sempre io, Manuela, e continuo a raccontarvi la mia storia. Dunque, a fine agosto di quell'anno torniamo a Losanna per fare i controlli di rito, quindi prelievo di sangue, scan, scintigrafia, ecografia. Michelle sta benissimo, tutto procede bene e i dottori e gli infermieri sono molto felici. E a settembre cominciamo a prepararci per la prima comunione. Che emozione quel giorno! Sembri proprio un angioletto con il saio bianco, un giglio bianco, simbolo di purezza, i capelli corti corti, gli occhioni verdi che esprimono tutta la sofferenza che hai passato, ma anche la grande gioia di vivere e di guardare al futuro. È proprio una bella giornata. Sopraggiunge l'inverno e con esso la neve, lo snow, la scuola, la vita continua. Io penso che non ti ammalerai mai più. Come l'appendicite, una volta tolta, non può più tornare. Per il tumore dovrà essere la stessa cosa e quindi andiamo a fare i soliti controlli in tutta tranquillità, senza mai pensare a cose negative. Ma la spada di Damocle pende sulla nostra testa. A giugno del 96, dopo l'ennesimo controllo, i medici ci dicono che sei completamente guarito. Dovrai fare ancora un accertamento fra 3 mesi e poi l'intervallo si allungherà a 6 mesi. Verso fine giugno, Caterina, una mia amica, mi propone di fare un corso sull'energia per aiutare me stessa e gli altri. Accetto immediatamente, sono così contenta di farlo perché potrei aiutare i miei figli, anche solo per una semplice febbriciatola. Il corso è suddiviso in livelli e decido di frequentarli tutti. Ringrazio Caterina perché successivamente gli insegnamenti di questo corso mi sono stati veramente molto utili. Sono passati 3 mesi e si torna a Losanna per il controllo, contenti e felici perché poi si allungherà il periodo. Effettuati gli esami di routine, ci fanno accomodare in una saletta, invitandoci a sederci. Michelle e io sediamo su di un lettino, mentre Charlie resta in piedi. L'oncologa ci guarda e con aria fredda e rassegnata pronuncia delle terribili parole. Il tumore è ripartito. Mi manca il fiato. Mi sento svenire e guardo te, Mitch. Povero figlio mio, che ti getti le mani sul viso in segno di disperazione. No, no, di nuovo, perché? Piangiamo insieme e lacrime amare scendono veloci sulle nostre guance. Non so come consolarti, non riesco a reagire, mi sento paralizzata. Papà è a dir poco adirato e con tutta la rabbia che ha dentro aggredisce l'oncologa. Spiegatemi perché l'avete detto davanti al bambino. Non avete un minimo di tatto, un minimo di umanità? Insomma, non vi rendete conto che è solo un bambino? Un misto di rabbia e di disperazione mi pervade dalla testa ai piedi e ho solo una gran voglia di rompere tutto ciò che mi è intorno, per far uscire quella collera da dentro di me, per non impazzire. Bisogna viverle queste esperienze per capire cosa si prova. Occorre tuttavia avere la forza di risollevarsi, per guardare il proprio figlio negli occhi, per dirgli dai su, ce la faremo anche questa volta. Ci abbracciamo tutti e tre insieme e scoppiamo in lacrime, ma poi Mitch, con la sua grande forza d'animo, ci guarda e ci dice: Mamma, papà, io farò di nuovo tutto per guarire, non dobbiamo più piangere. Se voi mi aiutate, io ce la metterò tutta. Formiamo di nuovo una squadra, uniti. Ma non qui, perché questa corvaccia, che era la nuova oncologa, non la voglio più vedere. Michelle, sei davvero un angelo speciale, ci hai dato la forza di ricominciare. Di riprendere in mano i cocci della nostra vita. Hai solo 11 anni, ma hai già conosciuto tanta sofferenza. Dio mio, ma perché? Ma perché? Che cosa abbiamo fatto di male per soffrire così tanto? Se esisti davvero, dove sei, Gesù? Perché fai soffrire così nostro figlio? Perché non dai a me questa brutta malattia e non lo lasci libero come un ragazzino normale, con le sue gioie e i suoi piccoli dolori? Come sono stanca e disperata. Dobbiamo tornare a casa, dare nuovamente questa brutta notizia ai nostri genitori e ai parenti tutti. Vedere di nuovo la sofferenza sui loro volti, senza poter far nulla se non accettare la situazione. Di fronte ad un male così grande, non si può far nulla se non lottare giorno dopo giorno, cercando di mantenere la serenità, la voglia di vincere. Ma è dura, dura davvero. E adesso dove andiamo? Dove lo facciamo curare? Il nostro medico di famiglia, il dottor Mancarelli, che durante questo lungo periodo ci è sempre stato vicino, disponibile per qualsiasi cosa, vuole molto bene a Michelle. E così ci consiglia di andare a Parigi, all'IGR. Centro Europeo per i Tumori specializzato soprattutto nel trattamento del rabdomiosarcoma embrionale. Mencarelli telefona al centro e fissa un appuntamento, infondendo nei nostri cuori una nuova scintilla di speranza. Su ragazzi, vedrete che ce la faremo anche questa volta. Siamo ai primi di settembre, la giornata è fredda, ma il cielo è di un colore così blu. Attorniata da queste bellissime montagne vado a passeggiare insieme ai miei figli e a raccogliere mirtilli. Tutto ciò mi dà serenità. Li vedo giocare e ridere come se nulla fosse, immersi in questa pace, in questo silenzio, con il cervino che ci sovrasta così maestoso. Voglio imprimere questa giornata nella mia mente perché mi aiuterà nei momenti difficili che dovrò affrontare in futuro. Sei contento, Mitch? Andiamo a Parigi. È un'incantevole città e avremo tante cose belle da vedere e da visitare. Vedrai che ce la faremo, uniti per sempre nella positività, nella forza e nel coraggio di vivere. Mencarelli, per farti felice, decide di portarci a Parigi con un aereo privato, per farti provare l'emozione di un volo speciale. È giunto il giorno fatidico e dopo aver pranzato dallo zio, con tutta la famiglia ci salutiamo con un velo di tristezza. È duro il distacco da Pierre, che deve nuovamente rimanere con gli zii. Cerco di confortare, stai tranquillo, staremo via solo un giorno e poi torneremo. Stai sereno, piccino mio. Si parte. Atterriamo a Parigi e dopo circa mezz'ora di auto giungiamo a Villejuif, in periferia di Parigi, dove un'enorme struttura di color marrone con insegna IGR ci attende. Abbiamo appuntamento alle 4 del pomeriggio e puntualmente a quell'ora siamo ricevuti. La dottoressa Pat ci invita a sedere, si presenta e poi mi inizia a visitarti. Ti ritrova apparentemente in piena forma e dopo averti invitato a uscire dalla stanza ci spiega che dall'esame della radiografia la situazione si presenta grave perché si sono riformate delle metastasi nel fegato e la piccola calcificazione nel diaframma si è ingrandita. In poche parole, il tumore è ripartito. Ci propone un ciclo di chemio così forti e potenti che dovrei praticamente vivere in una camera sterilizzata per 6 mesi. La chemio ucciderà tutto e il tuo corpo avrà un bel da fare per riformare i globuli rossi, quelli bianchi e le piastrine. Insomma, sarà dura. E gli oncologi non sono per niente ottimisti. Usciamo dalla stanza distrutti. Sono stanca. Il mio cuore è a pezzi, non vedo più nulla, né presente né futuro. Se non te che mi prendi la mano e la tua voce che mi chiama. Dolce figlio mio, mi hai sollevato di nuovo, mi hai fatto scuotere da questo torpore mortale. Ok, Mitch, andiamo avanti, vediamo dove ci porta questa strada. Ti sottopongono nuovamente a tutta una serie di esami per essere certi della diagnosi e ci rimandano a casa dicendoci che dopo la riunione con tutto lo staff oncologico ci chiameranno per iniziare la cura. Si torna a casa e il mio primo pensiero è per Pierre. Mi dispiace. Ti abbiamo di nuovo lasciato da solo. Quest'anno inizi la prima elementare, ma noi non ci saremo. Devo abbandonarti di nuovo. Ma ti amo, sapessi quanto ti amo. E cercherò in tutti i modi di riempire questo vuoto e di colmarti d'amore. So che anche tu hai bisogno della nostra presenza, ma devi capire che Micio ha bisogno di noi, perché è molto malato. Ma Dio mio, ma perché? Perché rompere una famiglia in questo modo? Il mio cuore è diviso in due, tra Michelle e Pierre. Guardo l'uno e soffro, guardo l'altro e soffro. I miei figli, le due cose più belle della mia vita, stanno soffrendo. Ed io non so cosa fare. Cerco di consolare nuovamente Pierre. Mi dispiace, dobbiamo lasciarti ancora, ma vedrai. Una volta sistemati a Parigi, verrai anche tu qua. Sarai il più possibile con noi, ma nel frattempo devi stare qui con gli zii e i cuginetti. Andrai a scuola e a sciare. Ti amo, piccolo mio. Poi rivolgendomi a Michelle, e tu avresti dovuto iniziare la prima media, Val Tournanche, con nuovi e vecchi amici. Ma purtroppo hai avuto solo il tempo di presentarti ai professori e di salutare i tuoi compagni, con la promessa di sentirsi per telefono e per posta. Per l'ennesima volta si riparte. Lo zio Gian Vieni con noi. Vai molto d'accordo con lui. Ti piace tanto perché con lui ridi, giochi e ti diverti. Facciamo il viaggio in auto, così abbiamo la possibilità di attraversare tutta la Francia, di vedere le sue campagne immerse nei colori dell'autunno. Guardo il cielo blu con qualche nuvoletta qua e là, e insieme ci divertiamo a osservare le forme strane che assumono le nubi. L'autunno è triste, tutto si trasforma e la natura si prepara a riposo invernale. Arriviamo a Parigi e ora, Michel, fai un profondo respiro e sii pronto a iniziare una nuova battaglia. Lo so che è dura, che non ne hai voglia, ma non piangere, figlio mio. Ti sono vicina, ti terrò la mano. La tua nuova cameretta ti aspetta, le infermiere ti accolgono con un bel sorriso e si inizia con i prelievi di sangue e poi con un piccolo intervento per metterti la scatoletta dove passeranno le chimio e i lavaggi, non nel braccio stavolta, ma sullo sterno, vicino al cuore. Così non c'è rischio che qualcuno sbadatamente ti tocchi il braccio e ti faccia male. Il primo passo è fatto e ora tocca a noi, poiché ho l'oncologa che ci attende in una sala che si trova proprio di fronte alla tua cameretta. Sei tranquillo e ti lascio con lo zio Gian, mentre giochi, salutandoti con un mezzo sorrisino, con il cuore che va a mille, pronta ad ascoltare le notizie dei medici. Ci viene subito detto che la situazione è grave, che il tuo fegato è una metastasi unica. A volte mi viene da pensare che i medici godano nel comunicare le cattive notizie. Sembra proprio pane per i loro denti. Non lasciano trasparire nessuna emozione. Più ti vedono giù di morale e più rincarano la dose. A un certo punto non ne potevo davvero più. E dopo tante notizie negative, piangendo, intervengo con aria seccata. Scusi, ma se la situazione è così grave, è inutile fare la cura, porto mio figlio a casa dal suo fratellino e cerchiamo di vivere sereni finché possiamo. A cosa serve distruggerlo con un'altra chemio? Sono adirata, vorrei poter seguire l'impulso di uscire dalla stanza, di prenderti in braccio, di fuggire, di scappare e darti solo amore, per alleviare tutte le tue pene, ben lontana dagli ospedali e dai medici. Mi rendo conto che ciò non è possibile. E cerco di calmarmi con un bel respiro profondo. La dottoressa ci spiega che se hanno deciso di fare la cura è perché c'è ancora una piccola possibilità di farcela. Allora mi domando, perché i medici ti devono tirare giù fino all'oscurità più totale per poi piano piano farti vedere un po' di luce? L'oncologa ci illustra che non faranno subito il ciclo di chemio potenti, ma inizieranno con uno più leggero, simile a quello fatto a Losanna, per tastare il tumore, per vedere la sua sensibilità. Che consolazione! Se quella di Lusana era leggera, mi chiedo, chissà allora come sarà quella potente. Si parla nuovamente di soldi, ma ci va bene, perché non dobbiamo pagare, essendoci una convenzione speciale tra il governo francese e quello italiano. Sotto questo profilo almeno possiamo stare tranquilli. Usciamo dalla stanza e ti raggiungiamo nella cameretta, dove ti troviamo allegro mentre stai giocando con lo zio. Chissà cosa pensi, per fortuna c'è lo zio che ti distrae un po'. Quanti piante, quante voglie di abbandonare tutto. Siamo lontani da Pierre, da casa, dal lavoro, dai parenti, soli in questa grande città, senza casa. Già, è vero. Dobbiamo trovare un alloggio per vivere durante questi lunghi 9 mesi. E per i soldi, come faremo? Che voglia di annullarsi, di chiudere gli occhi e di non esistere più. Sarebbe troppo comodo, invece, bisogna tornare da te e lottare, lottare per vincere, per strapparti alla morte, che è di nuovo tornata a farci compagnia. È sera e tu sei disperato. Non vuoi dormire da solo, vuoi la tua mamma, ma qui non è possibile. Non è come a Losanna. Per fortuna le infermiere, vista la tua grande disperazione, riescono a trovare una cameretta nello stesso piano, dove sono ospitati i genitori dei bambini più piccoli o più gravi. Finalmente ti tranquillizzi. Sto con te fino a tarda notte e poi vado a dormire. Sono stanca sia fisicamente che mentalmente, a causa delle troppe emozioni, del troppo dolore e della troppa tensione. In questa stanzetta sono sola. Avrei bisogno di qualcuno che mi coccolasse, che mi accarezzasse. Avrei bisogno di una spalla su cui piangere, su cui sfogare la mia rabbia, la mia disperazione, ma sono sola. Sono disperatamente sola. Papà è andato a dormire con mio fratello. Chissà anche lui cosa pensa. Inizio a credere che ci deve essere un motivo per cui ti sei ammalato. Che non può essere solo sfortuna. È troppo comodo pensarla così. Ci deve essere una ragione molto più profonda. Questa malattia, quello che stiamo vivendo, deve avere uno scopo ben preciso. Non so quale sia, ma voglio capire. Sono sicuro ci arriverò, anche se è ancora tanto lunga la strada, e non sono neanche a metà di questo lungo percorso. Alle 8 suona la sveglia, mi vesto velocemente e sono subito da te in camera. Ti trovo già sveglio, ma fortunatamente in compagnia del tuo papà. Ti stanno preparando per la chemio e tra poco si inizia.